dal Salmo 105. Molte volte li aveva liberati, eppure si ostinarono nei loro progetti e furono abbattuti per le loro colpe. Ma egli vide la loro angustia quando udì il loro grido. Renderò grazie al Signore al tuo santo nome. Si ricordò della sua alleanza con loro e si mosse a compassione per il suo grande amore. Li affidò alla misericordia di quelli che li avevano deportati. Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome. Salvaci, Signore Dio nostro, radunaci dalle genti, perché ringraziamo il tuo nome santo. Lodarti sarà la nostra gloria. Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza. «Egli merita che tu gli conceda quello che chiede», dicevano, «perché ama il nostro popolo, ed è stato lui a costruirci la sinagoga». Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa. Quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli, «Signore, non disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io infatti sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me e dico a uno, va, ed egli va, e a un altro, vieni, ed egli viene, e al mio servo, fa questo, ed egli lo fa. All'udire questo, Gesù lo ammirò. E volgendosi alla folla che lo seguiva, disse, «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande». E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Pace bene, amici, e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Tredicesima domenica dopo Pentecoste secondo il rito ambrosiano. Nei versetti precedenti a questo brano del Vangelo di Luca appena proclamato, il Signore Gesù ha rivolto parole impegnative. Ora egli rivela la potenza e l'efficacia della sua parola. Prima le parole dette, poi la parola concreta che si incarna, che opera meraviglie. Su richiesta di un ufficiale al quale basta la sua parola per essere certo che un suo servo guarirà, egli compie il miracolo. Al centurione romano basta questa parola, basta la parola. Signore, non disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Forse questa fiducia umile del militare scaturisce dalla preoccupazione prudenziale di non mettere in imbarazzo il maestro, cioè vuole evitare a Gesù il rischio di trasgredire la norma di separazione vigente tra i giudei e i pagani. un giudeo che frequenti la casa di un pagano e la sua compagnia veniva considerato impuro, cioè inabile per un certo periodo al culto e alla preghiera. Ma forse invece questo ufficiale appartiene alla categoria dei cosiddetti timorati di Dio, una categoria religiosa vigente ai tempi di Cristo, cioè di coloro che simpatizzavano per la fede ebraica e che probabilmente frequentavano anche la sinagoga. In questo caso le sue parole, le parole di questo centurione, esprimono fiducia nell'autorità di Gesù e della sua parola ed una coscienza della povertà nei suoi confronti. Signore, io non sono degno. La lode di Gesù nei confronti del centurione romano, io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande, così si esprime Gesù, lodando questo militare, questa lode designa costui come un modello dei pagani simpatizzanti che entreranno a far parte delle prime comunità cristiane. Questo centurione diviene un'immagine, l'immagine del vero credente, di colui, cioè, che crede sia sufficiente anche una sola parola evangelica per salvare, una sola parola di Gesù. Questa espressione, questo atto di fede nel Signore, noi lo esprimiamo verbalmente tutte le volte che ci accostiamo all'Eucarestia, che celebriamo l'Eucarestia, quando il Signore alza, cioè il sacerdote nel nome del Signore alza l'ostia e dice: questo è l'agnello di Dio, questo è colui che ha salvato il mondo. E tutti i fedeli rispondono: io non sono degno che tu entri dentro di me, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Cioè la parola di Gesù, una sola parola di Gesù, è così grande che può salvare ciascuno di noi stessi, il mondo e l'umanità intera.
Stavo proprio pensando a quello che stava dicendo Padre Gianni sul fatto che queste parole le ripetiamo ogni volta prima di accostarci all'Eucarestia. Io mi sono immaginata con quanta convinzione il centurione l'abbia detto rivolto a Gesù, con quanta convinzione che Gesù davvero poteva tutto e che lui invece non poteva niente, pur essendo comunque una persona ragguardevole, cioè un esponente ufficiale delle guardie romane. Però in quel momento sicuramente si è sentito davanti a Gesù un niente, un nulla. Infatti dice: io non sono degno, ma di solo una parola. Non voglio neppure disturbarti, non sono neppure venuto io di persona, perché dice: Signore, non disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te. E quindi ha mandato altri, prima degli anziani e poi gli amici, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Con quanta convinzione il centurione rivolgeva questa frase a Gesù. E mi sono chiesta se noi, prima di ricevere la comunione, abbiamo la stessa convinzione nel dire: Signore, non sono degno. O quante volte magari non capiamo, non riusciamo a capire appieno la grandezza del Signore e la nostra piccolezza. E invece davanti al Signore dobbiamo riconoscere il nostro essere piccoli, il nostro essere poveri, il nostro essere indegni. E proprio perché riconosciamo questo, riconoscere ancora di più la sua grandezza, il suo amore misericordioso, l'abbondanza del suo amore verso di noi, per essere salvati, per essere amati, per essere guidati. Forse alla prossima Eucarestia, quando diciamo questa frase, magari la diciamo con più percezione di quanto è grande il Signore, di quanto è immensa la sua salvezza e di quanto noi come creature siamo limitati al confronto suo, non perché siamo creature inutili, sbagliate, ma perché il Signore è grande e noi dobbiamo seguirlo, ma non siamo Lui, non siamo il Signore, insomma. Questa è la prima cosa che mi viene in mente. E poi anche la fede del centurione, che non faceva parte del popolo di Dio, non era parte di Israele, era un ufficiale romano e quindi al limite non era neanche credente. Però qui, leggendo il Vangelo, si può intravedere che lui comunque ha posto fiducia nel Signore Gesù. Davanti a questo dolore che lo prende, no? Il fatto del servo che gli era molto caro e che stava male, lui in fondo mette questa fiducia nel Signore Gesù e manda questi anziani a pregarlo di andare da lui per salvare il suo servo. E anche si vede che era un uomo buono, un uomo giusto, perché gli anziani dicono: egli merita che tu gli conceda quello che chiede, perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Quindi la gente di Israele in fondo ammirava questo centurione, questo ufficiale romano. Già questo è un buon segno, vuol dire che era un uomo buono, che era un uomo giusto, che non trattava male i figli di Israele e che era disponibile nei loro confronti al punto di costruire anche una sinagoga per loro. E poi addirittura il centurione ci ripensa e dice: ho mandato questi anziani, però forse non è il caso che il Signore si disturbi, che Gesù si disturbi, che venga da me. E allora manda questi amici, manda altre persone. Non disturbarti, quello che ho letto prima, no? Io non sono degno, ma tu di una parola e il mio servo sarà guarito. Anche questo presuppone una fede veramente grande. Una fede grande nell'amore, nella potenza del Signore. Quindi io ci vedo da parte di questo centurione una grande umiltà, un saper riconoscere la grandezza del Signore, una fiducia, una fede che forse neanche questi stessi anziani avevano e invece questo centurione aveva. E quindi da questa fede scaturisce sicuramente la guarigione del servo, perché poi appunto vediamo che il Signore questo servo lo guarisce. Ecco, anche questo ci può fare riflettere. Ci viene richiesta la fede nel Signore Gesù, la fede in colui che è onnipotente, in colui che può tutto, in colui che comunque ci ama, in colui che ci guida, in colui che ci conduce, in colui che è presente anche quando è assente, nel senso che anche quando non è in carne ed ossa vicino a noi, però agisce per noi, è vicino a noi, opera per noi, ci vuole bene. Io credo che dobbiamo davvero riprendere questa certezza sulla presenza del Signore nella nostra vita, perché avvenga anche nella nostra vita la guarigione, la salvezza, non tanto la guarigione fisica, ma la guarigione del cuore, quella guarigione che ci permette di riconoscere l'onnipotenza del Signore Gesù, la sua grandezza, che ci permette di riconoscere che noi siamo suoi, che da Lui dipendiamo, che a Lui dobbiamo affidarci, come ha fatto il centurione. A Lui dobbiamo affidare la nostra vita. Credo che sia un buon insegnamento in questa 13ª domenica dopo Pentecoste.
E riprendiamo dagli studi di Grande Missione Francescane il nostro commento alla liturgia di questa 13ª domenica dopo Pentecoste. Abbiamo letto quel brano di Vangelo di Luca che ci parla di questo centurione, di questo militare che non si ritiene degno di andare a chiedere la grazia per il suo servo che è ammalato e manda degli intermediari, manda i dottori della legge, gli anziani del popolo e poi manda degli amici. Proviamo a fare alcune considerazioni sui personaggi che entrano in gioco. C'è una differenza sostanziale fra l'atteggiamento dei notabili di Cafarno, che raccomandano il centurione romano, e lo stesso centurione. I primi cercano di convincere Gesù perché l'ufficiale è un buon benefattore e va accontentato. Il secondo chiede aiuto al maestro non per sé, ma per un suo subalterno, che non conta nulla. I primi mettono il calcolo e il tornaconto al centro delle loro scelte. Ci ha costruito la sinagoga. Devi aiutarlo, perché senz'altro ci farà ancora del bene. Il secondo, il pagano, ha colto l'essenziale del Vangelo di Gesù senza essere magari credente o semplicemente essendo simpatizzante per la fede ebraica, mostrando così come lui creda anzitutto nella preghiera, una preghiera che è dono di sé a Dio per chi ci sta accanto, non solo per noi ma anche per chi vive con noi e ha bisogno di essere sostenuto ed aiutato. Gesù in effetti si stupisce e loda pubblicamente la fede del romano. Gentile e timoroso di disturbare, manifesta questo pagano una fede incrollabile, la fiducia che qualunque cosa succeda, certamente il suo servo verrà guarito, sarà guarito. In questo c'è di insegnamento. A lui basta come garanzia una parola, una sola parola di Gesù. Ecco, veniamo noi e nella misura in cui la nostra fede diventerà trasparente e disinteressata, ferma, risoluta, potremo conoscere la profondità del mistero di Cristo e lo accoglieremo così come si deve accogliere il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Perciò siamo richiamati dal Vangelo odierno a imitare questa semplice, umile e splendida fede espressa da un pagano. E questo pagano sa stupirsi di fronte a Dio, sa umiliarsi e fa stupire Dio, perché Gesù Cristo è Dio, il quale veramente si stupisce. Non ho trovato una fede così grande in Israele e opera il miracolo.
Io volevo fermarmi su questa frase: ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Penso a quanto sia importante la parola, in questo caso la parola di Dio. La parola di Dio che suppone un ascolto. Di una parola e il mio servo sarà guarito. La seconda lettura, la lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, inizia proprio dicendo: fratelli, non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaia: Signore, chi ha creduto dopo averci ascoltato? Dunque la fede viene dall'ascolto e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Molto bello, e mi sembra che possa essere legato a questa: ma di una parola e il mio servo sarà guarito. E l'altra cosa che vedo molto chiara in questo Vangelo è l'obbedienza, di cui parlava già anche Padre Gianni. Il centurione ha avuto fiducia ed era disposto a fare quello che Gesù chiedeva. Quindi era disposto ad obbedire, come lui faceva obbedire gli altri, perché dice: io ho dei soldati sotto di me, dico a uno va ed egli va, a un altro vieni ed egli viene, al mio servo fa questo ed egli lo fa. Quindi è abituato a questa obbedienza che vede magari fare dagli altri, però è anche una persona che è obbediente, perché comunque è disposto a fare quello che il Signore gli chiederà. E addirittura dice: di una parola e il mio servo sarà guarito. E noi nella seconda lettura capiamo quanto è importante l'ascolto della parola, quanto è importante ascoltarla per farla nostra, per fare che entri dentro di noi e ci guidi e ci illumini e ci renda obbedienti, capaci di ascolto ma anche capaci di mettere in pratica, di vivere, di testimoniare. E com'è bello che Gesù alla fine di questo Vangelo abbia detto: io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. E se vogliamo possiamo sempre ricollegarci alla seconda lettura, quando alla fine dice: Isaia poi arriva fino a dire: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me, quindi ai lontani, a quelli che non facevano parte del popolo di Israele, perché quello che conta è dare fiducia, quello che conta è ascoltare, e questo ascolto appunto presuppone poi operare, poi fare quello che il Signore dice. E ancora, se andiamo a guardare il Salmo di oggi, il primo versetto dice: molte volte li aveva liberati, eppure si ostinarono nei loro progetti. E poi ancora, alla fine, il popolo dice: salvaci, Signore Dio nostro, radunaci dalle genti, lodarti sarà la nostra gloria. Quindi vediamo questo processo della fatica del popolo di ascoltare davvero il Signore, di riconoscere la sua opera nella loro vita e quindi di allontanarsi, si ostinarono nei loro progetti, e poi invece davanti alla misericordia del Signore, davanti alla sua compassione, davanti al suo amore, davanti al suo desiderio di non rompere l'alleanza, ecco che il popolo ritorna: salvaci, radunaci, lodarti sarà la nostra gloria. Diciamo che il centurione ha un po' scavalcato tutto questo, ha avuto fiducia nella figura di Gesù pur non conoscendolo bene, pur non sapendo bene, e gli ha affidato la guarigione del suo servo, e ha avuto fiducia veramente grande che il Signore potesse operare questa salvezza, la stessa fiducia che ci viene chiesta ascoltando la parola e mettendola in pratica.
Niente è impossibile a Dio, basta una sua parola e il servo è guarito. Vorrei ritornare ancora a comunicare alcune considerazioni circa questo brano, in particolare per le persone, riguardo delle persone, circa le persone che entrano in gioco. Come afferma e scrive qualcuno, questo brano del Vangelo è tutto un gioco di cortesie tra il centurione, gli ebrei e Gesù. Lui, centurione, è un uomo buono, perché non solo ha collaborato al finanziamento della sinagoga, ma perché prende a cuore le sorti di un suo subalterno, quindi è una persona attenta ai bisogni degli altri, a coloro che convivono, condividono con lui la vita. E disturbano Gesù. Gesù, che era ospite di Pietro, viene disturbato non dalla presenza del centurione stesso, ma attraverso un qualche cosa di più delicato, di più rispettoso. Sono altri che vanno a supplicare per lui, il Signore, perché il servo venga guarito. È un uomo buono, pieno di fede, che non ha bisogno della presenza del rabbì, che si schernisce, che gli basta una parola, come abbiamo già detto e ripetuto, perché è così come lui, che è subalterno, riceve ordini, altrettanto, visto che è un ufficiale, dà, impartisce degli ordini. Gli basta una parola, un comando, e riesce a comandare ai suoi sottoposti subalterni, senza preoccuparsi poi di verificare l'esecuzione dell'ordine. Siamo nella cosiddetta obbedienza militare. Con la sua esperienza, con l'esperienza di anni che ha alle spalle, il centurione sa che le cose funzionano così, che chi è a capo, che chi è in alto, può comandare e essere certo che la persona subalterna obbedisca. In questo caso Gesù. Gesù sta in alto, viene considerato tale in questa posizione dal centurione, e il centurione è convinto che Gesù può fare qualche cosa. Gli basta una parola, gli basta comandare, dare un ordine. Il Signore si stupisce e sorride della fede di questo pagano simpatizzante per l'ebraismo. Come è bello stupire il Signore con la nostra fede. Il Signore richiede da parte nostra un briciolo di fede, grande quanto un granellino di senape, e con questo briciolo di fede potremmo spostare le montagne. Così leggiamo nel Vangelo, perché con il Signore, con Dio, niente risulta essere impossibile. E allora, come centurione che si trova ai margini della religiosità e riesce a strappare un miracolo dal Signore, dalla bocca del Signore, dalla sua parola, così anche noi potremmo e dovremmo fare altrettanto. Quante cose che non vanno nella nostra vita, quanti problemi da risolvere, quanti progetti da realizzare per il bene degli altri, neanche per noi stessi, ma per il bene degli altri. Se noi riuscissimo a mettere nelle mani di Dio ogni nostro progetto, confidando in Lui, con la certezza che gli basta una parola per riuscire a portare a termine questo nostro progetto, allora anche noi opereremo miracoli. Saremo in grado di stupire il Signore, di far gioire il cuore del Signore.
Stavo pensando, ascoltandoti, che la fede non è qualcosa che arriva da noi. Non è uno sforzo che possiamo fare, fatto lo sforzo, ecco la fede. No, la fede è un dono che riceviamo da Gesù e che non dobbiamo stancarci di chiedere. Tutta la vita dobbiamo chiedere questa fede, perché non arriveremo mai alla pienezza della fede. Però dobbiamo continuamente chiedere al Signore che ce la doni, che ci accompagni con questa fiducia in Lui. Non è uno sforzo nostro, sì, possiamo anche sforzarci, ma è soprattutto un dono che va chiesto, che non ci si deve stancare di chiedere, un po' come ha fatto il centurione: di una parola e il mio servo sarà salvato, di una parola e la mia fede sarà più certa, sarà più franca, sarà più sicura. Poi volevo anche fare un'altra osservazione. Nel capitolo precedente il Signore parla delle beatitudini, poi parla dell'amore ai nemici, parla della misericordia, di essere misericordiosi, di non giudicare, di non condannare, di dare, datevi sarà dato, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio. Poi dice, perché mi chiamate Signore, Signore, e poi non fate ciò che vi dico? E fa l'esempio della casa fondata sulla roccia oppure fondata sulla sabbia. Quindi l'atteggiamento del cristiano deve essere quello della casa fondata sulla roccia, che è Cristo, cioè di colui che sa che per continuare, per poter stare in piedi, per non cadere, deve continuamente confidare nel Signore Gesù e nella sua parola. Deve continuamente confidare in questa roccia che è Lui. Quindi da lì poi inizia la guarigione del servo d'un centurione, poi ci sarà la resurrezione del figlio della vedova di Nain, insomma altre cose. La domanda di Giovanni Battista, che chiederà, vedendo tutte queste cose, manda a dire ai suoi discepoli: andate a chiedere, ma sei tu Gesù o dobbiamo aspettarne un altro? E il Signore risponde: andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, i sordi odono, i morti risuscitano e ai poveri è annunziata la buona novella. E beato è chiunque non si sarà scandalizzato di me. Mi sembra che sia un buon contesto in cui inserire anche questa vicenda del centurione, della sua fede, della sua obbedienza e della salvezza che viene data al suo servo. E mi sembra che sia un po' anche un programma per la nostra vita, no? Una vita dove il Signore ci chiede appunto tutto questo, di vivere le beatitudini, di saperle vivere in Lui, di vivere la misericordia, di vivere nella certezza che siamo fondati sulla roccia che è Lui, sulla Sua parola che è roccia per il nostro cuore, che è balsamo per il nostro cuore, sulla certezza che ci attende la salvezza, perché il Signore è qua e vuole che noi siamo salvi, vuole che noi siamo salvati, vuole la nostra risurrezione. Quindi abbiamo delle basi su cui poggiarci che sono basi incrollabili e dobbiamo quindi essere felici di questo. E mi viene in mente di guardare proprio l'Alleluia di oggi che dice: corro sulla via dei tuoi comandi perché hai allargato il mio cuore. Ecco che bello se noi ci possiamo sentire così: corro sulla via dei tuoi comandi perché tu hai allargato il mio cuore. E quindi quello che tu dici, quello che tu mi chiedi è gioia per le mie orecchie, gioia per il mio cuore, balsamo per il mio cuore. E così io davvero raggiungo la felicità, raggiungo la vera gioia. Che bello credere a tutto questo e camminare per la via del Signore. Come ho già accennato prima, il Salmo di oggi termina dicendo: lodarti sarà la nostra gloria. Ecco, facciamolo nostra questa frase, questo pensiero, questa 13ª domenica dopo Pentecoste. Lodarti sarà la nostra gloria. Un caro saluto da Irene
e Padre Gianni.